Non passa giorno che non ascoltiamo notizie al telegiornale, notizie di natura economica, che non ci venga ricordato che siamo in crisi, che viviamo una crisi globale. A me spesso capita di sentire i clienti per il lavoro che faccio in banca e c'è crisi e c'è difficoltà. E questa crisi, questa difficoltà, queste incertezze rischiano di paralizzare intere nazioni, aziende, piccoli imprenditori, famiglie, singoli individui. L'Europa stessa è in crisi. È in crisi la nostra identità come cittadini europei. Ha ancora senso l'euro oppure meno? Se ne comincia a discutere e a discutere in modo forte. Davanti a queste prospettive di difficoltà, qual è il nostro atteggiamento? In genere si possono avere tre opposte reazioni. La prima, apatia. Chi se ne frega? La crisi. La seconda, disperazione. Non c'è speranza, siamo destinati tutti a un triste destino. La terza, l'indifferenza. C'è la crisi? Bene, godiamo e facciamo festa finché possiamo. Poi dopo ci penseremo. Tre reazioni. Il predicatore nel testo di quest'oggi, che troviamo in Ecclesiaste capitolo 11, versetti da 1 a 6, invece ci dà un altro input, ci dà un'altra indicazione. Egli ci dice: le incertezze della vita ci chiamano ad una maggiore dipendenza dal nostro Dio. Mentre siamo impegnati in un servizio fruttuoso e fecondo per il suo regno. Le incertezze della vita ci chiamano a maggior dipendenza da Dio, mentre non stiamo con le mani in mano, ma siamo impegnati in modo fruttuoso per il suo regno. Vorrei iniziare raccontandovi la storia. È una storiella, quindi magari dopo riderete, di un uomo che amava giocare a golf e ci dà un po' il senso di come noi possiamo porci rispetto alle incertezze della vita. Quest'uomo ama giocare a golf e andava sempre a golf con i suoi amici, perché purtroppo questo giovane, non più tanto giovane, aveva 80 anni e aveva un piccolo problema, che la vista non lo accompagnava più, per cui amava giocare a golf, però immaginate come il golf: si prende la mazza, si tira, la palla va lontano e questo anziano non aveva più gli occhi per vedere dove la palla era atterrata. Però c'erano gli altri amici, cioè gli altri giovani del suo gruppo, che non avevano problemi di vista, quindi potevano accompagnarlo nel gioco del golf. Era una bella giornata, lui era lì davanti al club che attendeva gli altri anziani, anziani che non arrivano. E lui incomincia a essere più triste, più cupo nel volto. Perché? Perché era una bella giornata, avrebbe voluto giocare a golf, però non c'era nessuno ad accompagnarlo, nessuno che avrebbe potuto compensare il suo problema di vista. Al che passa da lì un altro signore di 88 anni, il quale lo vede e gli dice: ma qual è il problema? Il problema è che io vorrei giocare a golf, è una bellissima giornata, ma ho queste difficoltà, non ci vedo e quindi quando tiro la palla non so più dove è caduta e quindi non so come fare. L'anziano di 88 anni gli risponde: e che problema c'è? Ti aiuto io. Io vedo come un'aquila, ho 10 decimi, nessun problema. Bene, andiamo. Allora si partono per il primo tee, cioè la prima piazzola, si posiziona la palla, il primo anziano di 80 anni prende, tira, bellissimo tiro, e là egli fa all'altro: ma allora, hai visto la palla? Certo che l'ho vista, l'ho seguita tutto il tempo che della tra sua traiettoria. Dimmi allora, dov'è che è caduta? L'altro si ferma. E questo non lo ricordo. Evidentemente il problema del primo era la vista, il problema dell'altro non era la vista, ma era il problema della memoria. Evidentemente. Forse farà sorridere, forse non vi farà sorridere, ma anche i migliori piani spesso falliscono. Anche le cose fatte con le migliori intenzioni spesso ci crollano sotto i piedi. E allora, domanda, come ci poniamo noi davanti alle cose incerte della vita? Cosa facciamo quando non siamo sicuri che qualcosa andrà nel modo di come l'abbiamo pianificata? Siamo di quelli che preferiscono rinunciare ad una partita a golf perché non ci vedono, Oppure ci assumiamo il rischio, ci assumiamo il rischio di giocare lo stesso. Come ci poniamo? Il titolo della predicazione di quest'oggi, che non so, non vedo il foglietto in giro, è Chi non risica, non rosica. Chi non risica, non rosica, un proverbio. Chi non rischia, non ha un guadagno. Traduco per chi traduce. E il testo che leggiamo viene da Ecclesiaste, appunto, capitolo 11, versetti da 1 e 6, che adesso leggo. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche a 8, poiché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra, e se un albero cade verso sud o verso nord, dove cade là rimane. Chi bada al vento non seminerà, chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formano le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza, e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quel che dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se entrambi saranno ugualmente buoni. Se dovessimo inserire questo brano che abbiamo letto in un corso accademico, universitario, probabilmente lo troveremo in un corso di economia. L'economia è la scienza sociale che analizza la produzione, la distribuzione e il consumo di beni e servizi. E il predicatore ci dà delle indicazioni specifiche in campo economico, ci dà dei consigli. E quali sono i consigli? Gli ammonimenti che ci dà sono fondamentalmente due. Assumiti dei rischi, ma fallo con saggezza. Usa ogni occasione per essere fecondo e produttivo. Questi sono i due consigli economici che ci dà il predicatore. Assumiti dei rischi, ma fallo con saggezza. Usa ogni occasione per essere produttivo e fecondo. Assumiti dei rischi, ma fallo con saggezza. Getta il pane tuo sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Non so come leggete voi questo verso, che senso gli date. Io la prima volta che l'ho letto ho pensato fisicamente che prendi del pane, delle rosette o delle spaccatine bianche e morbide e buttale sull'acqua, magari in un sacchetto di plastica così non si bagnano. Butti questo pane sulle acque e dopo molto tempo lo ritroverai. E già qualche dubbio arriva. Ma cosa ritrovi poco dopo? Avete mai dovuto mangiare a delle oche? Se buttate del pane nel lago o in uno stagno, l'acqua sfalda il pane. Dopo non trovi niente. E quando anche dovessi ritrovarlo, ma chi avrebbe voglia di mangiare quel pane tutto inzuppato di acqua? Che senso ha? Che senso ha questo spreco di prendere del pane e gettarlo sulle acque? Non sarebbe stato meglio conservarlo e metterlo da parte per il momento più opportuno? Che senso ha quello che dice il predicatore? Beh, il predicatore usa una metafora che non ha molti corrispondenti nel nostro mondo, però al tempo in cui lui scrive, qualche significato l'aveva. E i commentatori in genere sono propensi per due tipi di interpretazioni. La prima interpretazione ha a che fare con il mondo marinaro, cioè il commercio marittimo all'epoca era un commercio rischioso. Spesso chi era proprietario di una nave vedeva questa nave partire e la vedeva ritornare, forse, con un carico, forse, dopo diverso tempo. I fondali del Mediterraneo, se infatti nella zona di Vittoria ce ne sono tanti, sono pieni di reperti archeologici di anfore o di altri resti di barche che sono naufragate con il loro carico. Salomone stesso, in Primo Re 10:22, ci dice che il re Salomone aveva in mare una flotta di Tarsis, con un'altra flotta a Chiram, e la flotta di Tarsis, una volta ogni 3 anni, veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e pavoni, ogni 3 anni. Durante questo tempo si perdevano le notizie, perché non c'erano i telefoni, non c'era il telegrafo, non c'era internet, non c'era comunicazione, quindi era un rischio l'impresa marinara, era un rischio affidare le proprie risorse al mare, perché non sapevi se poi queste ritornavano. Questa è la prima interpretazione di getta il pane tuo sulle acque e dopo molto tempo lo ritroverai. Ma ci sono altri commentatori che prendono questo testo in modo più filantropico, cioè questo testo ci sta parlando di che cosa? Ci sta parlando del nostro dare a chi è nel bisogno, ci sta parlando del nostro dare ai poveri, per cui il nostro getta il pane sulle acque potrebbe essere tradotto con un dare il pane agli oppressi. E abbiamo altri testi che supportano questa interpretazione. Gesù stesso ce ne dà un'interpretazione in qualche modo lui. In Luca 6,38 ci dice, date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, poiché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. E anche in altri riferimenti nel Vecchio Testamento troviamo questa indicazione del dare. In Neemia 8, versetto 10, noi diciamo, poi Neemia disse loro, andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandatene delle porzioni a quelle che non hanno preparato nulla per loro, poiché questo giorno è consacrato al nostro Signore, non siate tristi, poiché la gioia del Signore è la vostra forza. Ma anche dare ai poveri, così come l'impresa marinara, è un rischio. Che sappiamo cosa ne faranno i poveri con quello che ricevono? Alcuni pensano che dare a chi è nel bisogno è come buttare i soldi nel secchio. Cioè non serve a nulla. La condizione rimane sempre quella che è. Però il predicatore è di un altro avviso. Dopo molto tempo lo ritroverai. Qualunque sia il significato letterale di questo brano, l'indicazione che ne abbiamo comunque è chiara. Distribuire i propri beni, distribuire le proprie risorse è il modo migliore per avere un rendimento futuro. Distribuire quello che hai è il modo migliore per avere un rendimento per il futuro. Nella scrittura troviamo tanti riferimenti in questo senso. In Proverbi 19:17 noi leggiamo: chi ha pietà del povero presta al Signore, che gli contraccambierà l'opera buona. In Deuteronomio vengono date delle indicazioni al popolo ed è Dio stesso che parla attraverso Mosè e vuole evitare che quello che Dio ha dato come legge venga interpretato in modo perverso, in modo meschino. E allora Dio dà queste istruzioni al popolo, Deuteronomio 15. Se ci sarà in mezzo a voi in una delle città del paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, un fratello bisognoso, non indurire il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, anzi gli aprirai largamente la mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Guardati, guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire, il settimo anno, l'anno di remissione, è vicino, e ti spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, così che non gli darai nulla perché egli griderebbe al Signore contro di te, e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, e quando gli darai, non te ne dolga il cuore, poiché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà, in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comandamento e ti dico, apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. C'era un settimo anno, l'anno di remissione, l'anno in cui venivano cancellati i debiti, e Dio dice, tento a pensare nella tua testa, siamo al sesto anno, se gli presto cosa significa? Che il settimo anno il suo debito sarà rimesso e io ci ho rimesso dei soldi. Guardati da fare questi ragionamenti, che sia il primo o il sesto anno, vicino quindi all'anno di remissione, dai e apri generosamente la tua mano, dice in questo testo il Signore. E Luca stesso, Gesù ci dà delle indicazioni, diceva pure a colui che lo aveva invitato, quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, poiché essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convitto, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Perché dovremmo dare a chi è nel bisogno? spero che non perché così ci arricchiamo. Non è questa la motivazione per cui dobbiamo dare, perché sappiamo che ci sarà una benedizione. No, perché la parola, perché Dio stesso ci comanda di fare questo. Se tu dai ai poveri al fine di arricchirti, hai la stessa sicurezza che un pacco spedito con Poste Italiane verrà consegnato. Hai la stessa identica sicurezza. Se stai per spedire qualcosa di importante, non farai una raccomandata, non farai un pacco assicurato. Lo farai. Sono sicuro che lo farai. E allora perché dovremmo dare? Dovremmo dare perché ce lo dice la parola. Un commentatore, analizzando, guardando questo brano, dice: l'idea espressa in questo verso è quella di una generosità a mani aperte, l'abbiamo letto. Questa frase, getta il tuo pane sulle acque, era un proverbio in Israele per indicare ciò che poteva sembrare uno spreco. Nessuno mai avrebbe preso del pane per gettarlo appunto in un fiume. Ma qui ci viene chiesto di farlo. E non è un incoraggiamento ad essere degli spendaccioni, degli sconsiderati, dei noncuranti dei soldi che Dio ci ha dato, a spenderli così come farebbe un marinaio ubriaco. L'idea piuttosto è quello di essere disponibili a prendere l'occasione per incontrare un'evidente e reale necessità. Disponibilità ad incontrare un'evidente e reale necessità. Questa è l'indicazione che ci viene nel gettare il pane al prossimo. Sulle acque. Ma come facciamo a sapere se il bisogno è genuino o se chi ci chiede ci sta ingannando? Questo è un altro problema. Questo è un problema e non è semplice da capire. E non è semplice da capire se chi ti chiede è veramente nel bisogno oppure no. E in alcune circostanze noi come comunità ci siamo bruciati. Abbiamo prestato, specialmente a chi non era della famiglia di Dio, quello che abbiamo prestato non è ritornato indietro. E allora, in queste circostanze, che cos'è che si fa? Si vanno a ridefinire un pochettino le regole su come si dà, su come si aiutano le persone. Si cercano di definire, una volta semplicemente donare, adesso abbiamo una richiesta, adesso abbiamo un impegno, che è quello di ti diamo senza interesse. Ma c'è un impegno che è quello di restituire in un certo periodo di tempo la somma che hai ricevuta. Fissiamo alcuni paletti, fissiamo alcune regole, ma perché? Perché siamo cattivi? No, perché vogliamo essere dei buoni amministratori di Dio. Un altro modo per donare, qual è? Quello di affidarsi a delle organizzazioni accreditate. Ci sono organizzazioni accreditate, cioè che sappiamo che impiegano in modo corretto i soldi che ricevono, ad esempio Compassion. Ad esempio, per rimanere più vicino a noi, Native, conosciamo l'iniziativa, abbiamo un monitoraggio diretto su quello che viene fatto, Full Tang potrebbe essere un altro esempio, cioè vogliamo avere un controllo della destinazione, sapere dove vanno a finire quelle risorse. Certo, questo non ci metterà al riparo da chi chiede inopportunamente, questo non ci metterà al riparo, ma non è questo il punto. È rischioso gettare il proprio pane sulle acque, sì. È rischioso, ci dice l'Ecclesiaste, e per questo ci dà un altro consiglio. Oggi facciamo lezione di economia. Un altro consiglio, che è quello della diversificazione. Diversificare è essenziale nei momenti di incertezza. Se volete tradurla con un altro proverbio, non mettere tutte le tue uova nello stesso paniere. Cioè, se hai 2 lire, non comprare azioni tutte Fiat, ma magari compra azioni, non so, General Motors, che è sempre Fiat, no, BMW o qualche altra cosa, oppure investi nella New Economy o investi nei paesi emergenti. Diversifica, scomponi il tuo portafoglio, non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Ma questo, per ritornare un po' in termini spiccioli con quello che noi facciamo, cosa significa? Quando dai, dona a quanti più possibili e solo dopo concentrati sul singolo. Non è che non è importante il bisogno del singolo, ma non possiamo concentrarci sul bisogno del singolo. Dona a quanti più possibile, diversifica il tuo rischio, anche come comunità. Un'idea, un suggerimento saggio, quello che ci dà la parola di Dio. Fratelli e sorelle, molti di noi facciamo doni specifici per il sostegno della nostra sala. È buono, ed è un'ottima cosa questa. Ma non possiamo limitare il nostro sostegno all'opera del Signore all'affitto di un locale, di questo locale. ci sono altre cose che bisogna fare. C'è l'avanzamento del regno di Dio, ci sono le spese vive e c'è anche il sostegno a chi ha bisogno. Voi non potete neanche immaginare quante volte quello che è stato dato, quel poco che è stato dato a qualcuno, è diventato un'occasione di ringraziamento a Dio per il sostegno che quella persona ha ricevuto. E non possiamo limitarci ad un affitto. Per cui il mio invito, l'invito che ci viene della parola di quest'oggi, è quello di, è difficile il momento, ma non rinunciamo alle occasioni di aiuto e di sostegno degli altri. Nessuno, sapete, pianifica la propria crisi finanziaria. Io non ho mai visto un'azienda che viene in banca per chiedere un fido e mi presenta un business plan del suo crack finanziario, che mi dice fino al 2020 tutto ok, dal 2025 fallimento. Non ho mai visto, forse la incontrerò, forse ne ho viste tante che pensavano di essere messe bene e invece fallite poco dopo, questo sì, ma nessuno pianifica il proprio crack finanziario. Cioè tu un giorno sei felice e spensierato, magari anche giovane, e il giorno dopo magari un incidente ti riduce a essere su una sedia a rotella per tutta la vita. E tu non lo pianifichi questo. Un giorno dopo i tuoi investimenti vanno a gonfie vele, hai messo da parte qualcosa per la tua pensione, e poi il giorno dopo è l'11 settembre, e crollano il mondo, e crollano le borse, e crolla tutto. E non l'hai pianificato, non l'hai voluto tu. Un giorno dopo sei un lavoratore dipendente, e il giorno dopo ti ritrovi a essere un cronista della seconda TV di Stato della Grecia che si trova messo sulla strada, senza neanche preavviso. Più di 2000 persone rischiano neanche la mobilità, neanche quella. Per alcuni l'incertezza ha un effetto paralizzante, ma non dovrebbe essere così per noi. L'invito che ci viene dalla Scrittura è: getta il tuo pane sulle acque e fanne parte a 7 e anche a 8. E fanne parte a 7 e anche a 8. Noi, fratelli, quando le cose vanno male siamo tentati di accumulare quel poco tanto che abbiamo. Ma non è così quello che si dice il predicatore. Il predicatore ci dà un consiglio totalmente opposto, è quello di essere generosi. Perché? Perché non sapremo quando la sfortuna colpirà noi. E non sapremo anche se quell'occasione di servizio che oggi abbiamo si presenterà nuovamente davanti a noi. Sii saggio. Investi. Investi in modo saggio, diversificando, ma investi, piuttosto che concentrarci su quello che abbiamo, che è il problema, vi ricordate, di quell'uno della parabola dei talenti. Che cos'è che ha fatto Matteo 25, quell'uno? Signore, io so che sei un tipo duro, che mieti dove non hai seminato, e allora cosa ho fatto? Ho preso quell'uno che avevo e l'ho nascosto. Era questo il problema di quell'uno. Era questo il problema di quell'uomo. Ci saranno certo tante cose che inizieremo che falliranno. Inizieremo delle chiese e falliranno. Apriremo dei nuovi locali e forse li dovremo anche chiudere. Faremo delle evangelizzazioni e forse non avremo anche frutto. Ma poco importa. Non è questo il punto. Il risultato non è nelle nostre mani, ci dirà questo testo ancora. Quello che noi dobbiamo fare è investire. Investire in modo saggio, con le risorse che Dio ci ha dato. E questa è la sfida che ci dà il predicatore. E il predicatore ci dà anche questo altro ammonimento. Questa è la prima cosa. Investi, investi in modo saggio. E poi ci dice, usa ogni occasione per essere fecondo e produttivo. E anche questo comando viene dal campo dell'economia. Dell'economia agricola del tempo, che chiaramente le persone che avrebbero letto questo brano sicuramente avrebbero capito. E sono sicuro che molti di noi comprendono anche, non siamo tanti agricoltori, però qualcuno di noi, a partire da me, una piccola esperienza agricola l'hanno avuto, forse anche quella di un orto, forse anche lavorando per conto di qualcuno che aveva un'attività agricola, però qualcosina rimane. Utilizza ogni occasione per essere fecondo e produttivo, versetto 6, fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quel che dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. Questo comando che troviamo nel versetto 6 segue logicamente quello che è stato detto nei tre versi precedenti. E che cos'è che viene detto nei tre versi precedenti? Beh, il primo proverbio può essere riassunto in questo modo: non possiamo modificare ciò che Dio ha ordinato. Possiamo solo guardarlo, possiamo solo considerarlo, tenerne conto, ma non possiamo modificarlo. Versetto 3. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra, e se un albero cade verso sud o verso nord, da là dove cade, la rimane. In un mondo di incertezze, questo brano ci dice, ci sono comunque alcune cose su cui possiamo fare affidamento, alcune cose che rimangono indipendentemente dalla nostra volontà. Ci sono alcune cose che sono lì. Però possiamo semplicemente osservarle. Non ne siamo padroni, non le riusciamo a dominare. Le possiamo considerare, ma non le riusciamo a dominare. I meteorologi fanno il loro meglio per dirci quali saranno le previsioni del tempo. E adesso c'è la corsa alle TV, alla televisione, alle app sull'iPhone, sull'Android, quelli che riescono a fare la miglior previsione, allora le vogliamo, perché così sappiamo come farà il tempo domani e siamo sicuri che se mettiamo la giacca non sentiremo caldo o che se non abbiamo l'ombrello non pioverà. Ci sono addirittura, mi è capitato di vedere qualche tempo fa un film, mi pare che si chiamasse Tornado, dove c'erano dei tipi che a bordo di grossi SUV attrezzati in modo particolare inseguivano queste tempeste in America, questi uragani, questi tornado, per andare con queste macchine a raccogliere della polvere trascinata da questi vortici, in modo da poterli analizzare per fare delle previsioni del tempo più attendibili. Ma noi possiamo avere semplicemente delle previsioni più attendibili, ma non possiamo dominare queste cose. Il contadino di quel tempo, così come il contadino attuale, sa una cosa, che se vede le nuvole piene d'acqua, prima o dopo, la lasceranno cadere da qualche parte. È un fenomeno del ciclo dell'acqua, l'hanno studiato anche mia figlia in quinta elementare. È il ciclo della natura, funziona così, prima o dopo l'acqua cadrà da qualche parte, ma tu non sai né dove e né quando, potrai semplicemente osservarlo. Così come se un albero cade, ci dice il nostro versetto, se un albero cade verso nord o verso sud, là rimane. Finché cosa? Finché non si è decomposto o finché l'azione dell'uomo o degli eventi atmosferici, un uragano, non l'ha trasportato da qualche altra parte. Se cade a destra, rimane a destra, se cade a sinistra, rimane a sinistra, ma tu non lo puoi cambiare. È lì quell'albero. Quest'anno sembra che il problema siano le piogge. Ne abbiamo avuto tante. Abbiamo avuto tante piogge, di recente ero nella Val di Non, si è rovinato il raccolto, si è rovinato molto del raccolto. Beh, i cittadini si lamentano comunque sempre, poi anche se va bene. Però quest'anno sembra il problema la pioggia. Invece, se vi ricordate, qualche estate fa il problema era la siccità. E si vedeva in TV alcuni tratti del Po dove potevi camminare addirittura a piedi. Una volta è uno il problema, una volta è l'altro. E noi come ci poniamo davanti a queste cose? E noi come ci poniamo davanti a queste cose? Io non so come porci, però so un'indicazione che ci arriva dalla scrittura. In Matteo 6, Gesù, parlando della vanità delle preoccupazioni della vita, ci dice: perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa ciò che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate dunque prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Io non so come pormi, ma so che queste non devono diventare l'elemento dominante della mia esistenza, non devono essere l'elemento che condiziona in modo forte e definitivo la mia esistenza. Nel versetto 4 troviamo un altro proverbio che potremmo riassumere in questo modo: non essere troppo analitico, perché la troppa analisi può portare alla paralisi. Chi bada al vento non semina, chi guarda alle nuvole non mieterà. Qui il predicatore ci parla dei contemplatori delle nuvole e degli osservatori del vento. Ora, gli agricoltori del tempo di Salomone, come i nostri agricoltori moderni, non erano degli sciocchi, sapevano che ci vogliono delle condizioni climatiche favorevoli, sia per la semina, avere la condizione migliore, ma anche per il raccolto, evitare che ci siano delle piogge che possono guastare il raccolto. E noi, con le nostre tecnologie, abbiamo strumenti, come dire, che ci possono aiutare a capire quale può essere il tempo migliore per l'uno tempo o per l'altro, ma sono sempre nel campo della previsione, sono sempre nel campo probabilistico, non possono essere assunti come certezze. E allora che cos'è che fai? In queste situazioni, che cos'è che fai? L'agricoltore di cui ci parla l'Ecclesiaste rimane in attesa, rimane lì in attesa del clima favorevole, per l'uno o per l'altro. Rimane in attesa che il pesce abbocca, rimane in attesa che il vento faccia volare l'aquilone, rimane in attesa dello zio di Americo, di qualche altro zio che ti dia un tesoro, rimane in attesa di un nuovo paio di pantaloni, rimane in attesa di una nuova parrucca, rimane in attesa di qualunque cosa vuoi, ma rimani in attesa. Ecco che cosa fa quel contadino, continua a guardare le nuvole, continua a guardare il vento, e alla fine non mi darà nulla. Salomone ci esorta a non essere come quel contadino, a non aspettare le condizioni perfette, perché le condizioni perfette, fratelli, non ci saranno mai. Le condizioni perfette non ci saranno mai. È il vero che il vento e la pioggia possono rovinare la semina o il raccolto, è vero che ci saranno delle cose che dovremmo rifare, perché le condizioni che ci stanno intorno hanno rovinato quello che abbiamo fatto. Ma non è questo il punto. Va bene così. Chi non risica, non rosica. Chi non rischia, non ha un guadagno. Non ha un guadagno. Un poeta, in una poesia, ballate come se nessuno vi guardasse, dice: per molto tempo ho avuto l'impressione che la mia vita stesse per iniziare. La vita vera, intendo. Ma c'era sempre qualche ostacolo sulla via, qualcosa che prima bisognava risolvere, qualche affare in sospeso che richiedeva ancora del tempo, un debito da estinguere. In seguito la vita sarebbe iniziata. Alla fine mi sono reso conto che questi ostacoli erano la mia vita. Non aspettare, non aspettare. Non ci saranno mai le condizioni perfette. L'attore John Wayne, a me piacevano tanti film western, un giorno, e ne ho visti quasi tutti i suoi quando ero ragazzino, un giorno disse: coraggio è essere spaventati a morte, ma comunque montare sulla sella. È un po' lo stesso consiglio che ci dà il predicatore. Le condizioni non possono essere favorevoli, ma non aspettare. C'è chi sappiamo che c'è un tempo per piantare, ci aveva detto Ecclesiaste nel capitolo 3, ma ci sono anche quelli che per la troppa pigrizia lasciano cadere il tetto sulla loro testa, lo abbiamo visto la volta scorsa, Ecclesiaste capitolo 10, e ci sono anche invece quelli che non sono né l'uno, né i contemplatori, né quelli che aspettano, ma sono quelli lì che si mettono a guardare, C'è un rischio in ogni cosa, ma allora se c'è un rischio in ogni cosa, è meglio fallire tentando che non trattenendosi le risorse in mano. Poiché c'è un rischio in ogni cosa, è meglio fallire tentando che non morire col dubbio: ho fatto bene, ho fatto male. Chi non risica, non rosica. Versetto 5. C'è un altro proverbio che potremmo sintetizzare in questo modo. Niente in questo mondo è al di fuori dal controllo di Dio. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno della donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Molto probabilmente, grazie ai progressi che la scienza ha fatto, noi conosciamo molto di più di come si formano i bambini. Adesso con l'ecografia tu vieni monitorato, con altre indagini, diciamo, ti viene detto se ci sono dei problemi, se il bambino nasce con difficoltà oppure meno. Ci sono degli strumenti che ci dicono qualcosa in più rispetto a quello che sapeva il predicatore, ma allo stesso tempo molte cose rimangono dei misteri. Ci sono molte cose che noi continuiamo a non conoscere. Anche la nostra stessa salvezza è un mistero. Perché Dio ha scelto noi? In che modo lo Spirito ci convince di peccato e di giudizio? In che modo si svolge l'opera di Dio nella nostra vita? In che modo Dio porta avanti la sua Chiesa? Tutte queste cose noi non le sappiamo, continuiamo a non saperle, ma queste cose non dovrebbero paralizzarci, queste cose sono, come dire, ci dovrebbero far considerare che Egli è solido, che Egli è stabile, che Egli non varia. Sapere che Dio è in controllo ci dà stabilità in un mondo che non è stabile. Non importa cosa succede sulla terra, Dio è sul suo trono. Non importa quali sono i terremoti che sconvolgono la nostra vita, Dio è sul suo trono, Egli regna veramente. E anche il fatto di sapere che Lui regna ci dovrebbe dare coraggio, ci dovrebbe dare coraggio nel portare avanti con fedeltà il lavoro che Lui ci ha dato di fare. Non importa, non guardare le nuvole, non star lì a contemplare il vento, fai il tuo lavoro e confida in Dio che è in controllo. E questo ci porta al versetto finale, il versetto finale che potremmo sintetizzare come una sfida di questo tipo e una serie di successioni logiche. Dal momento che non possiamo modificare ciò che Dio ha ordinato, se una cosa cade a destra o a sinistra, non lo possiamo modificare, e visto che un'eccessiva analisi rischia di portarci alla paralisi, e poiché in questo mondo nulla è fuori dal controllo di Dio, allora, fin dal mattino semina la tua semenza, e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o sambedue, ugualmente saranno buoni. Non sappiamo quale seme prospererà, non sappiamo se sarà il seme che seminiamo la mattina o se il seme che seminiamo la sera. E allora, poiché non lo sappiamo, è meglio coprire tutte le evenienze, è meglio coprire tutte le buche, pianta e lascia il seme nelle mani di Dio. Questo è il consiglio stesso che l'Apostolo Paolo ci dà. Galati, capitolo 6, non ci scoraggiamo di fare il bene, poiché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli nella fede. Non ci scoraggiamo, è la stessa identica indicazione, la scrittura parla lo stesso linguaggio. Le incertezze della vita possono stordirci, le incertezze della vita possono condurci alla disperazione o all'inattività. Ma il predicatore ci dice no. Perché non sappiamo quale dei nostri semi, cioè delle opere o dei nostri doni, Dio farà prosperare, anche se sono convinto che Dio userà tutti quei semi, non ne lascerà cadere uno. Sebbene per noi alcuni saranno dei successi, li vedremo come dei successi e altri come dei fallimenti. Dio li usa comunque tutti. Gesù non aveva dubbi sulla sua vita, sul suo scopo, sullo scopo della sua missione. In Giovanni lo leggiamo: il mio cibo, cioè il mio nutrimento, quello in cui trovo nutrimento, è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Ma quale sarebbe stata l'opera che Gesù veniva a compiere? Giovanni il Battista ce lo dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questa è la sua opera, questa è la sua missione. E Gesù la comprende in modo così chiaro che anche un agricoltore del tempo l'avrebbe potuta comprendere. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Con queste parole Gesù sta descrivendo cosa? La sua morte, per poi indicarci che cosa? La sua resurrezione e il fatto che egli avrebbe vinto il peccato e conquistato la salvezza per noi. C'è stata una mietitura che non era delle più, una semina che non è stata delle più felici, era quasi un fallimento la morte in croce, ma c'è stato un raccolto così abbondante, un raccolto di salvezza che egli ha visto in tanti peccatori come me e te che hanno confidato in lui. L'invito del predicatore si applica in ogni campo della nostra vita. Si applica in ogni campo della nostra vita, si applica alle cose spirituali e si applica anche a quelle più spicciole, a quelle più materiali, anche al campo del lavoro, soprattutto al campo degli affari e del lavoro. Ma c'è un riferimento a questo seme che noi troviamo spesso nella scrittura, che è il seme della parola. Vi ricordate la parabola dei quattro terreni?
dell'agricoltore che semina nei quattro terreni. Gesù stesso, interrogato dai discepoli che gli chiedono: ma che cos'è questo seminatore? Chi è questo seminatore? Che cos'è la semenza? Gesù stesso risponde: il seminatore semina la parola. E Gesù stesso dice: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Gesù ci manda, Gesù ci invia a seminare e fare discepoli, a seminare la parola, a dirla a dire a tutti che Gesù è morto e che è risorto per noi. Cosa facciamo delle opportunità che Lui ci presenta? Perché ti trovi qui in questo momento? Perché ti ha portato a Trento in questo momento? Perché sei un trentino? Perché sei un rifugiato? Perché sei venuto da qualsiasi altra parte del mondo? Non pensare alle condizioni avverse o favorevoli in cui ti trovi. Pensa semplicemente a usare le opportunità che Dio ti sta mettendo avanti per il suo servizio. E ricordiamoci di una cosa, che indipendentemente dal fatto che si tratti dell'India, dell'Africa o dell'Italia, la sua parola è accompagnata sempre da una promessa. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, anzi, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. E allora, se abbiamo questa certezza dalla Scrittura, or dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore generoso. Dio ti ha dato, usa quelle opportunità, non di malavoglia, non te ne volga il cuore, ma come abbiamo letto prima, con mani aperte e generose. Non ci scoraggiamo di fare il bene, ci dice Galati, perché se non ci stanchiamo, mieteremo pure a suo tempo. Se siamo fedeli a seminare, e a seminare nel modo giusto, e a seminare soprattutto il seme della sua parola, verrà il giorno in cui Dio mieterà un raccolto forse per noi inaspettato, ma non per Lui. Per Lui non c'è un raccolto inaspettato. Per Lui il raccolto è sempre quello che ha previsto. Andiamo alla conclusione. Le incertezze della vita, fratelli ed amici, non devono scoraggiarci. Gli insuccessi, e spesso li viviamo sulla nostra pelle, possono indurci a mettere in discussione se vale la pena continuare a investire delle risorse, se vale la pena continuare a prendere del tempo e investirlo con persone che ci accorgiamo che poi fanno gli stessi identici errori, se aiutare delle persone che poi vediamo che continuano a rimanere nella stessa identica condizione in cui si trovavano. Vale la pena. Non sprechiamo le opportunità che Dio ci presenta per seminare. Non sprechiamo quelle opportunità che Dio ci dà per servire. La parola che abbiamo ricevuto ci invita ad accogliere ogni opportunità con coraggio e con saggezza per far avanzare il regno di Dio in mezzo, nel nostro mezzo. Ed ecco una domanda con cui vorrei chiudere e vorrei che andassimo poi in preghiera. Puoi essere un osservatore del vento o un seminatore di semi? Puoi essere come quel tipo descritto nel versetto 4? Chi bada al vento non seminerà, chi guarda alle nuvole non mieterà. Uno cioè che bada al vento, uno che non semina né raccoglie. Oppure vuoi essere un seminatore? Ciò che Dio farà non lo sapremo mai con certezza, ma una cosa sappiamo con certezza, che chi non semina non raccoglie. Questo è poco, ma sicuro. Noi non avremo mai certezza di quel che raccoglieremo, ma se non seminiamo, non raccogliamo. Questo è certo. Dunque, getta il pane tuo sulle acque, poiché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai mai del male che potrà avvenire sulla terra. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti vogliamo lodare e ringraziare quest'oggi. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per la tua generosità nella nostra vita. Signore, ti vogliamo ringraziare perché vediamo copiosamente i doni della tua grazia nelle nostre esistenze. Signore, siamo così pronti e inclini, Signore, a lamentarci di tante cose e così facilmente dimentichevoli di quello che tu ci hai dato. Signore, aiutaci, Signore, a considerare invece quello che noi abbiamo da te ricevuto. Non farci guardare quello che magari ci manca, perché sicuramente qualcosa ci mancherà rispetto ad altri che hanno ricevuto di più. Ma aiutaci a considerare quello che tu ci hai dato. E aiutaci, Signore, a usarlo in modo saggio, così come tu ci dici. Signore, grazie, Signore, per l'opportunità, Signore, che tu ci dai di poter contribuire alla tua opera. Grazie, Signore, per l'opportunità che tu ci dai di poter venire incontro ai bisogni che ci sono nel tuo popolo, anche bisogni di natura finanziaria. Signore, vogliamo chiederti, Signore, che tu possa farsi degli amministratori saggi, di gente, Signore, che sa diversificare, ma che sa allo stesso tempo essere attenta al grido che arriva di bisogno. Signore, aiutaci, Signore, a non rimanere inattivi. Signore, aiutaci a non star lì sempre ad aspettare le condizioni migliori per iniziare una qualsiasi attività. Signore, facci rischiare, facci osare per te. Signore, facci utilizzare quelle opportunità che tu ci dai. Signore, non vogliamo essere dei contemplatori del vento o delle nuvole. Signore, sappiamo che ci sono le incertezze, ma sappiamo anche che ci sono delle cose che tu hai determinato. Sappiamo soprattutto che tu sei sovrano, che tu sei seduto sul tuo regno, sul tuo trono e regni. Signore, che questo possa darci fiducia, pace, tranquillità, ma anche coraggio e franchezza per poter operare in modo fruttuoso e proficuo. Soprattutto, Signore, facci spargere il seme della tua parola. Accompagnati, Signore, dalla certezza che la tua parola, una volta uscita dalla tua bocca, non ritorna a te vuota, invana, ma porta a compimento quello per cui l'hai data. Non farci essere troppo introspettivi, troppo analitici. Questo potrebbe, Signore, paralizzarci e bloccarci, ma dacci, Signore, la misura delle cose. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo noi ti preghiamo. Amen.
Ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso, sì, io posso vivere una vita santa, posso amare, perdonare e dopo dimenticare, posso fare la volontà del mio Padre che è nei cieli e trovare la forza per ogni dì.
Bene, ora avremo un tempo per la preghiera. La preghiera ci permette di comunicare con Dio, ma anche di intercedere per il nostro fratello e la nostra sorella. Quindi usiamola per la gloria di Dio, usiamola per sostenerci nel cammino che abbiamo. Come Chiesa suggerisco alcuni motivi di preghiera. Possiamo pregare per le persone che domenica scorsa si sono battezzate e che hanno testimoniato con il battesimo la loro appartenenza a Cristo, e preghiamo perché siano fortificate nella fede e sostenute nel loro cammino con Gesù. Possiamo anche pregare per la Chiesa perseguitata, che il Signore custodisca la sua Chiesa in quei luoghi dove seguire Gesù è pericoloso. Abbiamo qua un esempio del Pakistan, ci sono problemi in Africa. Preghiamo perché il Signore possa proteggere i suoi figlioli e che possa toccare il cuore di quelle persone che non lo conoscono. In risposta al messaggio di oggi, possiamo pregare che il Signore custodisca la sua Chiesa nelle difficoltà di questa crisi economica. Sappiamo che in questi momenti ci sono persone che magari non riescono a trovare lavoro, che non riescono ad arrivare a fine mese. Preghiamo che il Signore possa custodirli e dargli delle opportunità. Ringraziamo il Signore anche per il campeggio che oggi finirà, il campeggio dei nostri ragazzi. Ci sono un po' di monitori che oggi mancano qui in chiesa, ma che sono impegnati nel portare avanti questa opera. C'è Richard, Pinuccia, Esther, Miriam, adesso Enrica, mi perdono chi non ho nominato. Comunque il campeggio è andato bene fino a ieri, i ragazzi sono stati contenti e preghiamo che questo che hanno ricevuto rimanga nei loro cuori. Ecco, se poi come chiesa avete dei motivi da condividere, potete farlo adesso. Il Brasile era un esempio della crescita economica e come abbiamo visto non c'è sicurezza da nessuna parte, sembrava la nazione più emergente dell'ultimo periodo e comunque si trova ad avere a che fare con questa crisi e speriamo e preghiamo per tutte le chiese che sono in Brasile, che hanno fatto anche investimenti in Italia, che questo non crei dei problemi. Ci sono altri motivi che volete condividere? John? Ok. Grazie, John. Grazie Milena. Bene, mettiamo davanti al Signore queste preghiere, queste richieste. Sentitevi liberi di farlo con preghiere anche brevi e se volete pregare anche nella vostra lingua d'origine, fatelo pure liberamente. Abbassiamo il nostro capo. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti e lodarti. Grazie per gli insegnamenti che riceviamo dalla tua parola. Grazie, Signore, per il sostegno che tu ci dai ogni giorno attraverso il tuo Spirito, attraverso lo Spirito Santo. Signore, vogliamo mettere davanti al tuo trono di grazia ogni motivo che è stato condiviso, ogni richiesta, Signore, che è stata fatta, sia ad alta voce che nel silenzio dei nostri cuori, affinché, Signore, tu possa esaudirle secondo la tua volontà e nel nome di Gesù. Amen. Andiamo ad alzarci in piedi, canteremo un canto e durante questo canto gireranno i cestini della colletta.
Adori il Signore, gli angeli cantino lode al suono, e al suo grande. Colori sole, le stelle e cielo, gli alberi, i monti e le acque, lodino il suo. Grande in gloria, dal cielo, grande in guerra e potenza. Grande in Dio, la terra. Tutto è creato, adori il Signor, gli angeli lodi a suo nome. Colo di sole, le stelle, gli alberi morti e le acque del mare, il suo nome. Grande gloria e perdono del cielo, grande in guerra e potenza, grande in Sion, re sulla terra.
grande in forza, grande in gloria e perdono, re del cielo, grande in guerra e potenza, grande in Sio, re sulla terra e il cielo.
Rimaniamo in piedi e ascoltiamo la benedizione finale. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti voi che amate il nostro Signore Gesù Cristo con amore inalterabile. La grazia sia con voi per tutta la settimana e il Signore vi benedica. Amen. Accomodatevi, ci sono alcuni annunci. Intanto volevo salutare tutti gli ospiti che oggi ci hanno raggiunti e grazie della vostra presenza. Se volete ulteriori informazioni sulla comunità potete chiedere al servizio di accoglienza o a me o a Salvo e vi daremo delle informazioni che desiderate. Poi Marzio, anche se ha la maglia del Brasile, che ieri ci hanno battuto 4-2, gli diamo la parola che deve dirci qualcosa.
Due annunci che sono anche richieste di preghiere che volevo condividere con voi. Il primo è che sabato questo, che si avvicina il 29, avremo un predicatore speciale che ci parlerà, pensando un po' a quello che ci ha detto Salvo questa mattina, no? Come facciamo a entrare nei bisogni se ancora non conosciamo bene il contesto nel quale viviamo. Dunque ci parlerà del contesto trentino, un po' della cultura giovanile trentina, e questo predicatore è Pippo, il nostro Pippo. Dunque siete non solo i giovani ma tutti voi siete invitati, non sappiamo ancora bene qual è l'orario, comunque sarà sabato prossimo, il pomeriggio, possibilmente alla fine del pomeriggio e anche nella sera. Dunque vi chiedo di pregare per questo momento, è importante per la nostra crescita, verso la nostra cultura. E la nostra, avete sentito questa parola già? Mi sono trentino. Allora, il secondo annuncio. Ho imparato una canzone trentina quando lavoravo lì a casa di riposo. Per fare dei canebri con brode con ragù, si dà la dietro cena e si già fa su. È importante secondo me, anche mangiare. Il secondo annuncio è che a luglio, dal 12 al 20 luglio, ci sarà qua in mezzo a noi 7 giovani della missione Atleti in Azione. Sono già stati qui, mi pare, a marzo e abbiamo fatto un primo appuntamento dove ci siamo conosciuti e abbiamo fatto alcune attività. Adesso, in questa settimana, dal 12 al 18, sarà un'attività un po' più intensa per l'evangelizzazione, per entrare in contatto ancora di più con i giovani della città di Trento. Volevo farvi vedere un piccolo video, grazie, c'è Renzo, non so se riusciamo. Solo per darvi un'idea di quello che succede un po' in Europa, stanno facendo in diversi posti questo progetto sportivo.
Grote steden als Praag, Londen en Barcelona
zijn hard.
Mensen kennen Jezus en de grote stad lijkt op ongekende snelheid gewoon door. Maar achter de voordeur leven mensen die niet weten wat ze missen. Ze zijn op zoek naar de ongekende God.
70% in questo in Inghilterra, 70% delle un pochettino in più. Questa è una squadra, ad esempio, che la Atleti in Azione. Dunque loro vanno nelle città e tramite lo sport entrano in contatto con i giovani e è un strumento di facile comunicazione e collegamento con i giovani. Una statistica in Inghilterra dice che il 70% delle persone non vogliono frequentare una chiesa futuramente. Dunque la chiesa viene un po' ripensata questi giorni, come facciamo, diciamo, per essere chiesa in un contesto europeo? Dunque l'idea è non invitarli, ovviamente sì, in un ultimo momento loro vengono anche in chiesa, però noi dobbiamo andare dove sono loro. Dunque è un po' questo che succede, no? È un po' questo che volevo chiedervi di pregare, che possa, che possiamo, che il Signore ci permetta anche di fare qui nel Trentino in questi giorni, dal 12 al 20 luglio. Grazie fin qua, va bene Renzo, grazie. L'invito è questo, sia per pregare, però avremo un po' di bisogni logistici, persone per aiutare in questa settimana, forse facendo delle merendine, offrendo delle bevande con la macchina. Se sei libero dal 12 al 20 luglio e hai voglia di dare una mano in questo progetto, vi chiedo di venire a parlare con me o con Inni. Oggi non c'è Inni, però settimana prossima gli altri ci sarà. Vi chiedo di farci sapere, sono parecchi bisogni e vi ringrazio per il sostegno e per coinvolgervi. Grazie.
Buona domenica a tutti, il culto è finito.